Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria. Dopo la pausa del mese di dicembre riprendiamo il nostro incontro mensile sul cammino dell'anima verso Dio. È il primo incontro che facciamo nel mese di gennaio e dovrà guidarci in tutti gli altri incontri. E poi ho pensato che presto avremo la Quaresima e allora vorrei leggere con voi un brano un po' lungo del Vangelo di Giovanni, proprio per entrare in quel clima luminoso del Vangelo. E si parla del guarigione del cieco nato, voi conoscete questo brano al capitolo 9, versetti 1 e 41 di Giovanni. Lo leggiamo adesso per intero, chi può rimanga appunto attento, in ascolto, perché la parola di Dio ha una potenza grandissima, ma nello stesso tempo può avere anche dei riflessi, può arrivare anche quando siamo stanchi, non c'è bisogno appunto, l'importante è che il nostro cuore voglia ascoltare questa parola, la radio non tradisce questa parola, ascoltiamo, quasi ci immergiamo in questa parola dove il Padre si manifesta attraverso le opere di Gesù. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del sango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose, se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è, Signore? Perché io credo in lui. Gli disse Gesù, lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse, credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui, udirono queste parole, gli dissero, siamo ciechi anche noi. Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Carissimi amici, ho voluto leggere volontariamente questo numero di versetti, un po' molti versetti appunto, perché abbiamo respirato la luce, perché il Vangelo si deve anche ascoltare, dobbiamo anche ascoltarlo materialmente. Il Vangelo è parola di Dio, ma questa parola non entra nel nostro cuore così all'improvviso, passa attraverso i sensi, passa proprio attraverso i sensi e i sensi sono immersi nella tua vita, nella nostra vita, nella storia. I sensi respirano, i sensi toccano, i sensi vedono, i sensi danno al verbo di Dio la storicità, danno la storia, danno il senso della storia. Noi possiamo leggere il Vangelo, ascoltarlo in tante maniere, ma fino a quando il verbo non diventa la nostra storia, il Vangelo per noi non è vivo. Il Vangelo è un fatto letterario, è un fatto sicuramente storico, ma è qualcosa che comunque sta un pochino fuori. Il Vangelo deve entrare attraverso i tuoi sensi e deve farti sentire quella dinamicità della vita di Dio, quella stessa dinamicità di Gesù che camminava appunto per le strade della Palestina. Così questa sera abbiamo voluto entrare dentro questa pagina del Vangelo, che è una delle pagine più conosciute del Vangelo di Giovanni, utilizzata anche per le catechesi battesimali di tutti quelli che si preparavano al battesimo. Ebbene, abbiamo respirato la luce, che è il Vangelo. Mi interessa in questo Vangelo che noi comprendiamo meglio e cerchiamo di capire quanti livelli di conoscenza del Vangelo ci sono, livelli di conoscenza anche che noi vediamo nelle figure, nelle persone rappresentate, nel cieco, nei genitori, nei farisei, nei conoscenti, e capire allora che il Vangelo è proprio una luce, ma è una luce che innanzitutto scocca, ci viene data, è una luce che illumina lo spirito e poi illumina attraverso i sensi, ma è una luce che passa anche attraverso i sensi, il Vangelo, e che va a informare poi l'uomo interiore. È interessante vedere appunto che questa luce passa attraverso vari canali, entra nel cuore degli uomini e raggiunge diverse profondità. Allora oggi vorrei proprio vedere con voi come il Vangelo può aprire gli occhi, come il Vangelo può illuminare la mente, come il Vangelo può portare gli uomini da non credenti a credenti e ahimè, anche come il Vangelo a volte può far indurire il cuore di quelli che si sentono credenti. È un paradosso, ma penso che tutti l'abbiamo ascoltato e tutti l'abbiamo sentito. A volte sembra che lottiamo con Dio, sembra che Dio ci sia nemico, e quando arriva una parola del Vangelo, una parola vera, autentica, per mezzo di un profeta, di una persona illuminata da Dio, a volte anche noi credenti possiamo diventare duri, non crediamo, non riusciamo a credere a quella luce, non riusciamo a vedere, come se fossimo ciechi. A volte la luce del Vangelo può anche far diventare ciechi, ma grazie a Dio, come in questo caso, la luce del Vangelo dà la vista ai ciechi, e dà la vista sia materialmente, può farlo, e soprattutto spiritualmente. Allora cominciamo subito guardando l'opera di Gesù, il modo di fare di Gesù, che è molto bello, che appunto si muove. Per vedere bisogna avere attenzione, per vedere bisogna avere gli occhi attenti, ma soprattutto un cuore attento. Ed è interessante questa volta che il cieco viene notato prima da Gesù. Gesù vede un uomo cieco dalla nascita, è interessante, come si fa a vedere che un uomo è cieco fin dalla nascita? Evidentemente dobbiamo entrare nello stile di Giovanni, ma questo ci fa capire che il modo di Gesù di vedere le persone è un modo che va in profondità. Lui non vede tanto l'aspetto, diciamo così, giornalistico di un fatto, ma Gesù vede in profondità. I suoi discepoli vedono più così come vedono i giornalisti, come vedono i reporter, scattano delle foto sulle persone. In questo caso fanno una domanda che è interessante, che è una domanda teologica, ma ricordiamoci che Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. E quell'alla nascita sta a indicare che Gesù non si ferma all'effetto esteriore della cecità, ma sa cogliere qualcosa di più profondo che si manifesta attraverso quel sintomo. E i discepoli dicono a Gesù, appunto, Gesù, di chi è colpa? Perché? Perché dicono di chi è colpa? È colpa sua? Ha fatto qualche peccato? O è colpa dei suoi genitori? È colpa di qualcuno perché lui è cieco? E capite voi che qui, in questa, che i discepoli restituiscono, diciamo, a Gesù l'ambiente teologico in cui erano cresciuti, che non dobbiamo pensare molto diverso anche dal nostro, per cui una grave malattia, una malattia severa che limita molto la vita di una persona, di un figlio, di una persona che amiamo, tante volte anche noi diciamo: ma che male ha fatto quest'uomo? Oppure perché questo bambino è nato con questo difetto? Che male ha fatto? Ha colpa lui, ma non può avere colpa se è un bambino, oppure i suoi genitori, la storia, la famiglia. Ecco, entriamo subito in un ambiente un po' scivoloso e che sarebbe anche interessante trattare, ma vediamo come risponde Gesù. A Gesù non interessa attribuire di chi è il male, cioè a lui non vuole, lui guarda il cieco fin dalla nascita. E lui innanzitutto indirizza subito la questione dicendo che non si tratta di sapere di chi è colpa, c'è qualcosa che si manifesta nella cecità di quell'uomo. La cecità di quell'uomo può diventare un segno, può diventare un luogo dove si manifesta l'opera di Dio. È bellissimo questo, il passaggio che fa Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori. È interessante, dovremmo stamparci nel cuore questa risposta di Gesù di fronte a delle situazioni che ci pongono degli grandi interrogativi. Si sente dire anche per strada, si sente dire dappertutto, dal barbiere, nella parrucchiera soprattutto, si sente dire: perché quel bambino, perché è successo questa cosa, perché quel ragazzo è nato senza l'utilizzo di quegli organi così importanti, perché sono nati ciechi tanti bambini, eccetera, eccetera. E dietro questa domanda spesso c'è un profondo senso del mistero, anche di paura, di insoddisfazione, di rabbia verso Dio. E Dio in Gesù oggi ci risponde così: non ha peccato né lui, né il cieco, né i suoi genitori, ma è perché si manifestino le opere di Dio. Certo, quello che dice Gesù è molto profondo, dovremmo riflettere. Gesù ci dice che c'è una luce profondissima, perché quando Dio si manifesta c'è una luce grandissima. Capite che Gesù ha detto che nel cieco nato c'è la manifestazione dell'opera di Dio. Nel cieco nato ci sarà una luce immensa. E mi fermerei su questo punto qui per aiutare me e anche tanti di noi che di fronte a una disgrazia, che potrebbe essere una malattia, per esempio improvvisa, spesso non riescono a vedere, a fare questo passaggio. Ma Gesù sta suggerendo questa sera a me e a te che ascolti, che qualcosa di impensabile può diventare, per grazia di Dio, anche il luogo dove si manifesta Dio. E quindi viene a spiazzare me e viene a spiazzare l'opinione corrente, dicendoci che quello che può sembrare una sconfitta totale, nell'ottica di un Dio che rende possibile le cose impossibili, può diventare il luogo dove si manifesta la sua opera. E allora anche quella cieco nato, anche quella cecità non interrompe l'attività di Gesù, anzi Gesù continua ad essere il Rabbì, il Maestro, il Guaritore, il Salvatore, il Figlio di Dio, anzi Lui è Figlio di Dio, Lui è il Salvatore, e questa salvezza ha a che fare anche con questo cieco si apre a questa salvezza di Dio, questo cieco non chiede semplicemente di essere guarito, anzi questo cieco non chiede niente, diventa addirittura l'oggetto di discussioni teologiche da parte dei discepoli, lui non chiede niente, ma è Gesù che lo intercetta e vuol far capire ora a Gesù che in realtà lui è cieco in un modo, ma a partire dai discepoli c'è una cecità molto più pericolosa, perché è subdola, non è registrabile dalle apparecchiature visive, ma è una cecità che si nasconde con la presunzione di vedere. E questa cecità, cari amici, come potete immaginare, è pericolosissima e colpisce spesso le persone che si sentono giuste e che pensano di vedere bene come va la vita. Il Signore, allora, primo insegnamento, dice ai discepoli che quel modo di vedere le cose non è esatto, anzi, dice ai discepoli che la cecità può diventare una benedizione perché lì si manifesteranno le opere di Dio. E credo che questo sia un passaggio davvero importante. Gesù poi compie, diciamo così, materialmente il miracolo, facendo dei gesti molto semplici, prende la saliva, sputa per terra, prende questo fango fatto con la saliva e lo spalma sugli occhi del cieco e dice va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. E questo gesto è stato cercato di interpretare in tante maniere, ma non ci sono risultati molto convincenti. Certamente rimane un aspetto misterioso il fatto che Gesù abbia usato del fango, della saliva, questo fa pensare forse all'inizio della creazione del mondo, così come ci racconta il libro della Genesi, alla creazione per mezzo del limo, del fango, l'uomo è stato creato proprio da questa azione di Dio che mediante il fango ha creato l'uomo, il fango più soffio vitale. Bene, Gesù ridona la vista a questo cieco riutilizzando appunto quel materiale attraverso il quale l'uomo è stato creato. E naturalmente Gesù è il Figlio di Dio e dice a questo cieco, una volta dopo avergli spalmato il fango sugli occhi, va nella piscina di Siloe, che significa appunto inviato. Ora Gesù dà questo compito, questo comando a colui che non vede, va verso quell'acqua che significa inviato, ma sappi che io sono l'inviato del Padre, sembra dire. L'inviato dice al cieco va e il cieco obbedisce. È interessante allora che questo cieco obbedisce al comando di Gesù, lui non lo conosceva, lui non lo poteva vedere, lui in quel momento è semplicemente oggetto, diciamo così, dell'attenzione, della premura di Gesù. E quando lui va verso la piscina e si comincia a muovere e comincia a vederci, all'improvviso i vicini si accorgono che è successo qualcosa di particolare. Quest'uomo è tornato dalla piscina di Siloe dietro il comando di Gesù e ora ci vede. I primi sono quelli che gli stavano vicino, che forse facevano l'elemosina con lui, quelli che lo vedevano prima. I primi ad accorgersi che quest'uomo ora vedeva sono proprio quelli che gli stavano accanto, sono quelli che tutto il giorno passavano il tempo con lui, forse dicevano non è lui quell'uomo che faceva l'elemosina, che non è lui il cieco nato. E il cieco dice: sì, sono io. Allora gli domandarono: ma chi ti ha aperto gli occhi? L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango. Io sono andato alla piscina, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Allora incomincia, diciamo così, la ricerca di Gesù. È interessante, vorrei sottolineare quest'altro aspetto, come la grazia che colpisce la vita di questo cieco. All'inizio è una grazia che il cieco non sa decifrare, lui ha ricevuto, lui ha obbedito al comando di Gesù, lui è oggetto di un amore, di un'autorità che gli viene dall'esterno, lui ha semplicemente obbedito perché non poteva fare niente di suo, non vedeva, e quindi lui ha ricevuto questo amore, ha ricevuto questa luce, lui non vedeva, ma ha ricevuto questa luce come dono, e ora può dire chi era quell'uomo, è Gesù. A questo punto entrano in gioco, diciamo così, i farisei. Se i conoscenti, gli amici di quell'uomo hanno semplicemente osservato che ora quell'uomo ci vede e quindi hanno detto: ma chi è che ti ha fatto questo? È Gesù. Ora però notiamo un altro tipo di atteggiamento di fronte al cieco che ha ritrovato la vista. Questo atteggiamento è quello dei farisei, cioè i ciechi, gli amici del cieco, in fondo hanno detto: ma questa è una cosa bellissima, forse non hanno capito né chi era Gesù né cosa ha fatto, però hanno dovuto constatare che è accaduto qualcosa che un uomo non può fare. Ora arrivano i farisei, potrebbero essere gli uomini più felici del mondo, perché potrebbero, tra virgolette, utilizzare quello che era successo a vantaggio di tutto il popolo. Loro erano i dottori della legge, quindi loro invitavano a credere all'azione di Dio, ma questo miracolo li spiazza, perché è un miracolo che è avvenuto in giorno di sabato, e quel rabbì, quel Gesù, ha un'autorità che loro non possono sopportare, perché è libero da ogni precetto, supera e compie ogni precetto della legge in un modo e con un'autorità tutta diversa da quella che avevano loro. Perciò i farisei, anche se hanno visto che quel cieco ora vede, non vogliono credere, non possono credere, e dicono: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Vedete, quando si ha un pregiudizio, quando si ha un pregiudizio verso la verità, si dice, si ripete quasi meccanicamente quello che si riesce a ripetere: non è vero che ha fatto un miracolo perché lo ha fatto in giorno di sabato. Quindi piano piano diventano ciechi loro, perché quasi accade che loro diventano ciechi, cioè i farisei pian piano, anche se vedono, non vedono più. Perché? Perché dentro il cuore hanno una durezza che si trasferisce nella mente e nel cuore. I farisei non possono, non vogliono credere che il miracolo sia avvenuto per mezzo di quell'uomo. Questo destabilizzerebbe troppo la loro vita, il loro potere, dovrebbero cambiare atteggiamento verso i poveri. Se Gesù è il Salvatore, se Gesù è la luce del mondo, questo significa che allora il loro insegnamento dei farisei è un insegnamento a cui manca qualcosa, manca l'autorità, e perciò devono sconfessare la bontà di quello che ha fatto Gesù, e perciò piano piano non si rendono più nemmeno conto che quel cieco vede, non vedeva, ora vede, perciò bisogna far di tutto per dire che quel cieco o non era cieco, oppure questo è avvenuto per opera del maligno. E in questi versetti ci accorgiamo appunto che loro fanno delle domande al cieco, ma non ascoltano quello che dice il cieco. Domandano anche al cieco: tu cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E il cieco fa e dice: è un profeta. Guardate, è una risposta bellissima, perché prima il cieco non sapeva niente, ma ora è come se avesse aumentato la conoscenza di Gesù. Ora vede e soprattutto vede e impara a conoscere Gesù, ma lo impara a conoscere attraverso la riluttanza, la titubanza, l'incomprensione dei farisei che gli fanno domande a lui, e lui attraverso queste domande incomincia a conoscere l'oggetto della diatriba, colui che l'ha salvato, Gesù. Lo comincia a conoscere perché si accorge di essere di fronte a un'autorità che non ha il potere di quell'uomo lì. L'autorità dei farisei non è simile a quella di Gesù. Gesù va verso l'uomo e lo vuole salvare. Ora questi uomini, i farisei, non guardano la bontà, la bellezza di quello che è accaduto, ma vogliono semplicemente gettare discredito sull'opera di Gesù e piano piano diventano ciechi perché non vedono più che quell'uomo vede. Allora dice in modo così quasi ironico San Giovanni, ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, perciò chiamarono i genitori. Carissimi amici, ci fermiamo un attimo qui perché questo è un momento molto importante. E nella nostra vita spirituale, qualche volta, accade quello che accade ai farisei. Di fronte appunto all'agire di Dio, noi non vogliamo vedere quello che invece Dio ci fa vedere sotto gli occhi, non vogliamo vedere la verità, non vogliamo riconoscerla. E allora cerchiamo mille altri discorsi collaterali, andiamo a pescare tutto per non vedere quell'unica cosa che bisogna vedere. I farisei vanno a cercare i genitori perché non credono che quest'uomo fosse stato cieco fin dalla nascita e li interrogano. E vedete come Giovanni gioca con le parole per mettere in ridicolo ormai i farisei, i quali non vogliono credere alle evidenze. È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? E i genitori, che erano stati, diciamo così, presi alla sprovvista, dicono semplicemente: sappiamo che è nostro figlio, che è nato cieco, come ora ci vede non lo sappiamo, chiedetelo a lui. I genitori hanno veduto il miracolo, sanno che il figlio è nato cieco, ma hanno paura. La paura è una specie di cecità, e vedete appunto quante forme può acquistare la luce, quanta profondità il Vangelo può raggiungere, come può illuminarci, ma come a volte il Vangelo incontra delle resistenze dentro di noi. Abbiamo visto la resistenza dei farisei, ora vediamo un pochettino la luce dei genitori, ma anche la resistenza nei genitori. I genitori non accolgono pienamente il Vangelo, perché? Perché sanno benissimo che è stato un miracolo, sanno benissimo che è stato Gesù, ma qui hanno paura di essere cacciati dalla sinagoga, per cui loro non fanno testimonianza di fede in Gesù, dicono semplicemente i fatti: sappiamo che è nato cieco, ora vede, ma non sappiamo perché, come per dire: non ci chiedete di più, perché se ci richiedete di più noi dovremo dire la verità, perciò preferisco non dire, non fare la professione di fede. Carissimi amici, penso che tante volte anche noi non facciamo la professione di fede, non veniamo alla luce. È interessante questo Vangelo, non basta capire e dire: io voglio bene a tutti, io ho il cuore buono. Tante volte diciamo: ho il cuore buono, sono molto sensibile, voglio bene a tutti, ma qui Gesù fa capire che l'uomo di fede deve arrivare a fare la sua professione di fede, deve venire alla luce, ma venire alla luce significa anche incontrarsi con le tenebre, in questo caso raffigurate dal giudizio cieco dei farisei. Ora il potere delle tenebre è molto forte, perché i genitori, se avessero detto: noi crediamo in Gesù perché solo Dio può fare queste cose qui, sarebbero stati giudicati dal potere dominante, dal potere religioso, perciò avrebbero passato dei guai. Allora la paura ha portato questi genitori a non confessare il nome di Gesù, ha portato questi genitori ad accettare la logica delle tenebre. Certo, sono testimoni di quello che è successo, ma accettano contemporaneamente il potere delle tenebre, non si espongono. Guardate con che bellezza San Giovanni ci presenta questo Vangelo, ci fa capire appunto tutti i movimenti, tutto quello che accade quando qualcuno di noi accoglie il Vangelo, oppure quando lo accoglie ma ha ancora delle paure, come nel caso dei genitori. E perciò i genitori rimandano la domanda, diciamo, dico: interrogate il nostro figlio, non, lasciateci in pace, noi non possiamo dirvi di più, lasciateci in pace. All'età chiedetelo a lui, e guardate com'è bello questo Vangelo, si ritorna di nuovo dal cieco. I farisei per la seconda volta devono andare dal cieco a fare delle domande, devono fare delle domande. Ora però le domande sono diverse, perché chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio. Questa volta hanno meno argomenti della prima volta, e quando si deve nascondere, si nasconde la verità, e quando si persevera in questa posizione, quando la posizione è quella della menzogna, quando non si vuole vedere la luce, si persevera con il potere, in questa posizione si arriva alla calunnia, si arriva anche alla violenza, perché quando una posizione anche intellettuale, religiosa, non è nutrita dalla verità, spesso fa uso, arriva a fare uso della violenza. Per dimostrare qualcosa che non è vero, occorre la violenza, occorre una violenza di qualsiasi tipo. Per dimostrare una menzogna si può fare solo attraverso una violenza psicologica, religiosa, sociale, teologica, e qui si vede benissimo che questa volta l'approccio verso il cieco non è più tanto tollerante, anzi cominciano a infangare il nome di Gesù e infangando il nome di Gesù cominciano a far capire al cieco che la sua posizione è molto rischiosa. Ecco la forza dell'ipocrisia, la forza e la violenza della menzogna. Ecco come il potere spesso, il potere religioso, il potere civile a volte può veramente condizionare il popolo, può condizionare la folla, può condizionarla. Perché? Perché basta farti capire che se tu continui nella tua posizione, tu vai contro al potere istituito, vai contro a chi invece ha potere su di te. E se ti viene detto che quell'uomo addirittura è un diavolo, viene dal diavolo, se tu continui ad avere fiducia in quell'uomo lì, naturalmente anche tu sei influenzato dal maligno. Capite che c'è una violenza fortissima, è una violenza che viene usata spesso quando si ha il potere, quando si ha il coltello da una parte del manico, e chi ha il potere che può fare questo servizio, falso servizio, e questo viene fatto spesso, viene spesso perché è facile condizionare i poveri, è facile condizionare la folla, è facile impaurire le persone. Allora dicono questo cieco: noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore, quindi tu non puoi credere a un peccatore. Invece il cieco dice: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora il cieco lo stesso, attraverso i fatti, continua la sua, diciamo così, il cieco manifesta quello che gli è accaduto. Lui conduce, diciamo così, la sua difesa attraverso i fatti. Voi vi ostinate a dire che è un peccatore, ma io vi dico quello che mi è successo. Prima non vedevo, adesso ci vedo. E questa è la forza della luce, è l'autoevidenza della luce, è l'autoevidenza della fede. La fede non ha bisogno di avvocati esterni, la fede diventa luce. Quando hai la luce, sei luminoso, non hai bisogno di dimostrazioni esterne. E la risposta del cieco è bellissima: voi ditemi tutto quello che volete, prima io non vedevo, adesso ci vede, tocca a voi capire perché io ora ci vedo, non tanto accusarvi, ma ditemi perché ci vedo, siete voi i detentori della religione, spiegatemi voi, studiate voi le scritture, che cosa ti ha fatto? Di nuovo i farisei vogliono cogliere nel fallo il cieco, vogliono disonorare Gesù, vogliono far cadere su Gesù l'accusa di eresia. Come ti ha aperto gli occhi? E il cieco di nuovo dice come gli ha aperto gli occhi. Ma poi, quasi irritato, stancato da tutte queste domande, dice: ma voi sapete benissimo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Mai si è sentito dire che qualcuno aprisse gli occhi a un cieco nato. È bellissimo, carissimi amici, perché il cieco ci sta dando una lezione di fede. Ora questo cieco parla, agisce come un uomo di fede, non è condizionato da nessun altro credo, è un uomo che è stato graziato da Dio. Tutto quello che fa ora parte dall'evidenza della vita e quindi dall'evidenza della fede. Chiedo alla regia un momento di pausa e poi continuiamo. Bene, carissimi, riprendiamo questa catechesi, siamo quasi alla fine, siamo arrivati appunto al fatto che per la seconda volta i farisei si fanno portare il cieco, l'ex cieco nato che ora ci vede, e questa volta non hanno più scrupoli e peli sulla lingua, attaccano apertamente sia Gesù e quindi vorrebbero intimorire anche il cieco nato, che però per loro Diciamo così, purtroppo per loro questo cieco non è per niente intimorito ed è bello perché il cieco nato secondo San Giovanni è immagine del credente, è immagine del battezzato, è immagine dell'uomo che ha ricevuto la fede e ora crede. E la fede di quell'uomo, paragonata con la fede dei farisei, capite carissimi amici che c'è una differenza notevole, la fede dei farisei è tutta articolata ed è tutta ragionata, la fede di quell'uomo è un'autocoscienza evidente, è un'autocoscienza illuminata dalla fede, più che fede quella del cieco nato è appunto la sua autocoscienza di aver ricevuto la grazia della fede, della vista, quindi lui non deve nemmeno articolare molto il suo discorso, ma deve semplicemente dire chi era, chi adesso, il fatto che adesso vede per lui è già testimoniare la fede e perciò lui non testimonia la fede come fanno i farisei che la testimoniano citando la parola di Dio, ma forse non vivendo la parola di Dio, il cieco invece ha vissuto, ha goduto, vive la parola di Dio, Gesù, l'inviato che l'ha mandato alla sorgente di Siloe. E quindi il cieco nato deve solo dire quello che gli è successo, la sua vita, quello che è accaduto nella sua vita diventa l'apologia della fede, la vita di questo cieco è l'apologia della fede, non c'è bisogno di discutere tanto, lui ha fatto esperienza della fede, mentre i farisei vorrebbero convincerlo che quello è un peccatore, ma parlano, discutono, usano argomenti teologici, ma loro non vivono quello che dicono al cieco, mentre invece il cieco ha vissuto la parola di Dio, ha incontrato Gesù, ha incontrato la parola e questa parola gli ha cambiato la vita, ora lui non può tacere quello, a differenza dei suoi genitori che per paura se ne sono andati e non hanno fatto professione di fede, il cieco diventa l'autentico testimone, colui che fa la professione di fede. Ecco quindi la catechesi del battesimo, ecco quindi la luce del mondo che ha illuminato un cieco nato, quindi il cieco diventa veramente il luogo dove si manifesta l'opera di Dio. Vi ricordate all'inizio quando i discepoli dicono a Gesù, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù cambia discorso, li porta a un livello superiore e dice, no, queste cose capitano perché si manifesti l'opera di Dio. E quindi in positivo Gesù prende una situazione come quella del cieco fin dalla nascita e fa capire che quella situazione in realtà può diventare il luogo dove Dio viene a salvare, dove Dio viene a illuminare la vita di tutti. Allora mi sembra molto bello perché il Vangelo di Giovanni ci ha presentato il vero credente attraverso la figura, l'immagine di questo cieco nato fin dalla nascita e la confronta nello stesso tempo con la figura, la testimonianza dei farisei, dei genitori e di questi primi amici, dei conoscenti del cieco, quindi abbiamo da una parte il cieco fin dalla nascita e poi abbiamo i conoscenti del cieco, i genitori e i farisei, tutti sono venuti a conoscenza di quello che ha fatto Gesù, ma tutti hanno preso qualcosa e abbiamo visto allora che i conoscenti forse sono stati meravigliati, hanno visto Gesù e hanno detto, ma dov'è Gesù? Dov'è quest'uomo? Chi è quest'uomo? Ma non hanno fatto un cammino di fede, hanno semplicemente osservato. Poi ci sono i farisei. I farisei sono soprattutto preoccupati dal fatto che Gesù ha fatto questo in giorno di sabato. Quindi questo significa che se anche loro scrutavano le scritture, non erano aperti a quel Dio che dicevano di conoscere. Perché proprio le scritture, come dice Gesù, in un altro Vangelo, sempre un altro passo del Vangelo di Giovanni, proprio le scritture mi danno testimonianza ed è bellissimo allora che a dar testimonianza a Gesù è questo cieco nato ed è paradossale, capite? Proprio la persona che sarebbe meno abilitata a dare testimonianza perché è cieco fin dalla nascita, alla fine attraverso il Vangelo di Giovanni, proprio il cieco fin dalla nascita diventa colui che è massimamente titolato a fare la professione di fede. Coloro che avevano il pedigree perfetto a fare la professione di fede, i farisei, ma in fondo anche i genitori, potevano sbilanciarsi e dire crediamo che quest'uomo è figlio di Dio perché noi conosciamo nostro figlio, l'abbiamo portato da tutti i medici, non ha funzionato nulla, ora ci vede. Ebbene i genitori per paura non lasciano risplendere la luce della fede in loro. È interessante anche questo passaggio perché la paura veramente a volte, la paura di riconoscere la verità, la paura di dire, la paura a volte diventa un ostacolo alla luce di Dio. E questo mi fa anche pensare che Dio compie tanti miracoli, ma noi spesso non li vediamo. Non li vediamo perché siamo tanto preoccupati di mantenere le nostre professioni, la nostra posizione. Allora è interessante perché i farisei non riescono a vedere la luce della fede, non riescono a riceverla. Il segno è lo stesso, ma vediamo che i farisei addirittura si irrigidiscono, i farisei cercano di cancellare il segno, e per cancellare il segno devono usare la Sacra Scrittura e devono usare la Sacra Scrittura azzerando, togliendo, diciamo così, dalla Sacra Scrittura quell'apertura che in realtà possiede all'opera di Dio. La Sacra Scrittura in questo caso diventa qualcosa a servizio della posizione dei farisei, che non vedono allora quello che accade, ma Gesù li sconfessa attraverso appunto il miracolo, attraverso un cieco nato. Il cieco nato, proprio perché era nato cieco, quindi non poteva vedere e non sa neppure che significa vedere, quindi proprio colui che non è abilitato a dare testimonianza di fede, che non conosceva neppure Gesù, il cieco nato invece diventerà colui che dirà: ma io non lo so, so solo che prima non vedevo. Quindi partendo dai fatti, dalle autoevidenze della sua vita, dirà: io so che ora sono così. Voi che siete teologi, voi che conoscete la scrittura, siete voi che dovete spiegare a me cosa mi è capitato. Come mai invece non volete vedere quello che per me è un'autoevidenza? Vedete allora come Gesù piano piano fa scricchiolare la posizione dei farisei, i quali sono chiusi a fare un atto di fede in Gesù. Non vogliono vedere l'evidenza, non vogliono riconoscere la realtà, e per cui anche la parola di Dio in questo caso non è più capace di illuminare la realtà, ma addirittura la parola di Dio vuole sconfessare la realtà. E il cieco nato incalza ancora di più. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto far nulla. E a questo punto la semplicità e la verità manifestata da questo cieco nato diventa insopportabile per coloro che invece vogliono usare la scrittura per dire che Gesù è un impostore, e lo cacciarono fuori. Vuoi insegnare a noi, tu che sei nato tutto nei peccati? Quindi qui c'è un rimando alle primi versetti che abbiamo letto. Vuoi insegnare a noi, tu che sei nato tutto nei peccati? Perché gli rispondono così? Gli rispondono così perché per questi farisei, per questi signori, la malattia era una conseguenza del peccato suo o dei suoi genitori. Cari amici, a volte anche tutta la nostra cultura non riesce a toglierci questa falsa idea su Dio, che Dio punisca o che Dio manda del male perché noi siamo peccatori, che Dio faccia nascere un figlio con dei difetti appunto perché magari i genitori o lui abbia chissà quale peccato. Cioè è una mentalità che difficilmente si sradica nella nostra società, che attribuisce a Dio qualcosa che non può essere di Dio. Sei nato tutto nei peccati, insegna a noi, e a questo punto interviene Gesù, che aveva lasciato discutere, immagino, per tanto tempo, e Gesù per la prima volta, dopo che il cieco riacquista la vista, incontra il cieco. E guardate che bellezza questo incontro, perché Gesù gli dice, Gesù sapeva tutto, che l'avevano cacciato fuori alla sinagoga, gli dice: tu credi nel figlio dell'uomo? E guardate la bellezza, la profondità di questo dialogo. Il cieco dice: e chi è Signore, perché io credo in lui? E chi è? Gli disse Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Guardate che bello, lo hai visto. Il miracolo è servito a vedere Gesù. Allora il vero senso del miracolo è vedere Gesù. Il vero senso del miracolo è vedere Gesù. Cari amici, se io e te vediamo Gesù con gli occhi della fede, noi siamo i primi ad aver già ottenuto questo miracolo. Se gli occhi della fede vedono Gesù, noi allora abbiamo già fatto l'esperienza di questo cieco. La guarigione fisica della cecità ha corrisposto poi a fare un atto di fede interiore. Quindi gli occhi esternamente hanno poi comunicato, diciamo così, quello che è avvenuto. Chi è che mi ha salvato? Chi è il Salvatore? Chi è il figlio dell'uomo? Dice il cieco nato, è colui che tu hai visto, sono io. Ma capite che a quel punto il cieco nato non crede più solo perché è stato guarito, ma crede perché ha conosciuto il Salvatore che lo ha guarito, ha conosciuto Gesù, il figlio dell'uomo, fa un atto di fede, è colui che tu hai visto, è colui che tu hai visto, e lo hai visto perché piano piano la fede ti ha aperto gli occhi, e allora è colui che parla con te, credo Signore, e si prostrò dinanzi a lui, capite? Non dice semplicemente credo, ma si prostrò, quindi significa che lui, dal momento che si è prostrato davanti a Gesù, ora non si è fermato più al miracolo fisico, ma è arrivato alla perfezione della fede. Lui crede ormai con il cuore che Gesù è il figlio di Dio, e questo è l'atto di fede che purtroppo non hanno fatto i suoi genitori e quelli che lo conoscevano. Lui lo ha fatto, è un atto di fede bellissimo che parte dalla completa impotenza, dalla completa cecità. È bellissimo vedere che Giovanni allora abilita un cieco nato fin dalla nascita a diventare il grande testimone della fede e a indicare come il cammino di fede deve passare quasi per queste tappe, e ci fa anche tanto piacere vedere appunto che quelli che sono i limiti umani, se accogliamo il Signore Gesù e la parola di Dio, possono addirittura diventare luoghi dove si manifesta massimamente la potenza di Dio. E allora, così come il cieco nato ha fatto la più bella professione di fede che abbiamo sentito in questo testo, una bellissima professione di fede, possiamo anche credere che tutto quello che per noi è un limite, anche forse dalla nascita, in realtà se ci apriamo al Signore può diventare un luogo in cui si manifesta la potenza di Dio, la gloria di Dio. E allora è vero il contrario, non è vero che per avere fede, cari amici, come facciamo noi tante volte? Diciamo no, non posso avere fede perché mi manca questo, mi manca quell'altro, anzi vado a messa per chiedere questo o quest'altro. No, è vero il contrario, tu puoi proprio avere fede perché ti manca questo o quest'altro, addirittura sembra... San Giovanni vuole dirci che proprio la sofferenza a volte, la mancanza di ciò che ti è dovuto, diventa il luogo paradossale dove puoi incontrare il Dio della vita e fare un salto di fede. Proprio dove tu incontri, tra virgolette, la morte, può diventare il luogo dove la vita esplode, si irradia, ti viene incontro. E questa è la potenza del nostro Dio, di Gesù Cristo, che appunto riesce a far fare a te e a me l'atto di fede, anche partendo da condizioni in cui noi ci sentiamo meno amati, in cui noi sentiamo la stanchezza, l'incapacità di fare anche un passo umano, ma il Signore ama manifestarsi proprio lì dove sembra che ci sia la distruzione, la macerie, la malattia. Lui è venuto perché quelli che vedano non vedano più, quelli che credono di vedere non vedano, e perché quelli che non vedano vedano. È interessante, lui è venuto proprio per dare la luce a quelli che non vedono, ma a quelli che si chiudono nella loro supponenza non vedranno, quelli sono veramente ciechi. E sono queste le ultime parole che Gesù rivolge ai farisei, quali gli dicono: ma noi siamo ciechi allora? Allora, carissimi amici, abbiamo ascoltato questo Vangelo, spero che queste parole sulla luce del mondo, sulla luce che è Gesù, ci aiutino a fare l'atto di fede, e vorrei proprio aiutarci, vorrei a capire quanta luce il Vangelo irradia dentro di noi, a che punto è arrivata questa luce, perché non ci stanchiamo mai di camminare verso Gesù. E il Vangelo è luce che guida i nostri passi, è la vera luce che dà il senso alla nostra esistenza. La luce del Vangelo è immensa, cioè non possiamo dire io credo e basta. Noi crediamo sempre di più, dobbiamo credere, e credere significa, come per il cieco, essere illuminati non solo negli occhi, non solo vedere con gli occhi, ma poi arrivare a vedere con il cuore, prostrarsi davanti a Dio. E questa luce profondissima è quella luce a quale vuole portarci Gesù, e questo cammino che stiamo facendo, il cammino di Quaresima che sta per arrivare, ci deve aiutare a riconoscere la bellezza, la profondità del nostro Signore Gesù, a riconoscerlo come la luce del mondo. Carissimi amici, aspetto le vostre considerazioni, ma soprattutto le vostre domande, che vi chiedo di fare attinente al tema, vi chiedo di fare domande precise, e di mettervi in un clima di fede e di ascolto. Grazie.
Pronto? Pace e bene innanzitutto.
Sì, ascolti. Grazie.
Allora,
come si
ascolti.
Chiama?
Io mi chiamo Chiara da Torino.
Allora,
senta padre, io volevo dire questo, che io ho approfondito molto questo brano del Vangelo che hai letto stasera, perché anch'io sono cieca totale dalla nascita. E guardi, io le dico questo, dico solo due brevi riflessioni perché ci sarebbe tanto da dire che questo Vangelo ha portato, come ha illuminato la mia vita. Allora, la prima è questa, no? A me hanno sempre colpito, ha sempre colpito il rimprovero di Gesù ai discepoli quando dice voi dite sempre noi vediamo, che poi alla fine vuole dire noi sappiamo, perché lei lo sa che in greco orao non ha solo il significato di vedere, no? E beh, io le dico questo, a me viene in mente perché loro avevano uno schema precostituito di Dio, no? Dal quale non si staccavano, anche del Messia. E beh, a me viene in mente quando a me nella mia vita è successo che io per anni ho chiesto a Gesù, no? Al Signore, per quale mi ribellavo al Signore quando non credevo ancora, dicevo, per quale motivo mi hai resa cieca, però io lo dicevo già con una risposta precostituita di ribellione, no? E finché ho fatto questo il Signore non mi ha assolutamente dato risposta. Quando io invece ho riposto la stessa domanda, che ho incontrato Gesù sulla mia strada, nella mia vita, e ho chiesto questa domanda in modo umile, quindi aperta alla sua risposta, ecco che lì, e qui vengo al secondo punto, mi viene in mente quando Gesù ha detto è così perché si manifesti la gloria di Dio. Cioè a poco nel mio cammino con Cristo, lui mi ha preso per mano e mi ha fatto capire che la cecità può anche essere vissuta come vocazione, la disabilità, e in vari sensi io la vivo come vocazione, innanzitutto perché quando io vado per il mondo, nei luoghi di lavoro così, e irradio la luce che Gesù ha dato alla mia vita, la gente tante volte si interroga e mi interroga e mi dice, ma tu da dove viene questa tua serenità, luminosità, che tu dovresti ripiegarti su te stessa e non lo fai? E io dico sempre, mi viene da Cristo, e in fondo comunque è come se aprissi in quel preciso momento una domanda di Dio alle persone, le persone le cominciassi a aiutare nella ricerca di Dio, no? E poi voglio solo dire ancora questo, che a me la cecità in un certo senso, non dico che aiuta perché potrei essere fraintesa, però nel senso mi ha dato l'occasione per capire molto di più la mia finitezza, perché io, essendo una persona che si deve far aiutare più di altri, magari a fare le cose, a me viene più facile abbandonarmi tra le braccia di un tu più grande e quindi avere il senso della mia creaturalità e di dover dipendere dal Signore. La ringrazio e l'ascolto per radio. Buonasera.
Buonasera. Piera, che dire, io ti ringrazio perché hai fatto la stessa cosa che ha fatto il cieco nato nel Vangelo. Tu non hai bisogno di argomentazioni, tu non hai bisogno di parlare tanto. Perché? Perché tu hai vissuto tutto il Vangelo nella tua vita, hai accolto la luce del Signore, adesso l'evidenza non ha bisogno di formule, e l'evidenza è la tua testimonianza, la tua persona. Perciò io ti ringrazio moltissimo, ringrazio il Signore che ti ha fatto parlare, e spero che questa testimonianza veramente abbia toccato il cuore di tanti che ci stanno ascoltando, perché è proprio il Vangelo quello che tu ci hai comunicato. Grazie mille, Piera.
Pronto?
Sì,
pronto.
Buonasera.
Sono la signora Lucia, e parlo da Francavilla, e ho ascoltato con molta attenzione e molto interesse, la ringrazio, e così mentre ascoltavo mi è venuto in mente che le situazioni che ci accadono nella vita sono un pochino come gli scambi ferroviari, se ci fosse soltanto una strada unica e poi non ci fossero questi scambi, queste situazioni che ci permettono di fare una strada diversa. Crediamo noi che abbiamo un padre oltre quello biologico? Perché come noi genitori sappiamo quale figlio chiamare per fare qualcosa, perché li conosciamo bene, così io penso che veramente il Signore ci usi per ottenere, per farci comprendere delle cose, come ha fatto con questo cieco nato, Quindi io penso ho nato per fare questa cosa e dare gloria a Dio, come appunto lei ha spiegato e come ha detto che i farisei dissero al cieco dai gloria a Dio. Quindi ecco,
sì.
Nasciamo noi veramente con un obiettivo per il Signore.
Sì, sì, sì. Ti ringrazio Lucia, chiaramente la conoscenza del Signore aumenta sempre, ma è proprio il senso anche di questa catechesi, no? Non c'è niente di nuovo in quello che abbiamo detto, se non quello di farci desiderare la vera conoscenza di Dio, che insomma gioca fra questi due significati, vedere e conoscere, conoscere e vedere, e finché siamo pellegrini non possiamo dire di conoscere Dio fino in fondo, e non possiamo dire di aver conosciuto tutto la nostra fede, per cui ogni volta che rileggiamo il Vangelo, proprio perché siamo cresciuti, si aprono di nuovo degli spiragli di conoscenza, ma poi il Vangelo diventa la vita appunto, e Dio ci ha dato una vita per conoscerlo, per vederlo, perché si salva chi vede Dio, ricordiamocelo, e vedere Dio è sinonimo di conoscerlo. Fammi conoscere Signore, fammi vedere il tuo volto, e allora tutta la vita è a disposizione di questa conoscenza di Dio, e finché Dio ci tiene in vita è perché ancora dobbiamo conoscerlo qua giù e amarlo e vederlo e ringraziarlo. Certamente nessuno ha fatto un atto di fede perfetto ancora, lo faremo quando moriremo, e per questo penso che dobbiamo essere molto grati al Signore che usa tutti i suoi registri con noi, a volte anche la sofferenza appunto, per aprirci dei livelli di conoscenza inediti e molto più creativi.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera Padre Massimo, sono Romeo dalla provincia di Napoli.
Romeo,
volevo chiedere,
sì.
Praticamente lei ha detto che quando i farisei accusavano il cieco nato di essere nato nei peccati, tutto nel peccato, giustamente Gesù ha detto questa malattia è per la gloria di Dio, però non ha detto che non è vero che i peccati non hanno conseguenze sulla nostra vita, perché io sono convinto che il Signore, cioè già nella Genesi, mi sembra, o non so in quale libro, nell'Esodo, dice il Signore è Dio misericordioso e Dio che unisce le colpe dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione. Adesso non voglio dire che chi è cieco, i genitori hanno peccato, però il peccato ha delle conseguenze, perché il Signore punisce anche, perché lo dice chiaramente la Bibbia, lo dice anche Gesù quando
sì,
si parla
sì,
della
rovina. Sì, 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 Romeo, questo è risaputo quello che tu stai dicendo, questa è una poi io non ho detto che il peccato non ha conseguenze, non ho mai sentito la Radio Maria dire che il peccato non ha conseguenze, ma dire che il peccato ha conseguenze non significa dire che le nostre amputazioni o le nostre disabilità siano direttamente conseguenze di un peccato mio oppure dei miei genitori, perché questo la Bibbia non lo può dire e non lo dice. Che il peccato abbia delle conseguenze sì, ma non bisogna leggere la Bibbia solo in senso letterale, perché allora dovessi comprendere, dovessi spiegare delle cose che non si possono spiegare, e d'altra parte la rivelazione di Dio nella Bibbia è progressiva, ci sono dei linguaggi che noi oggi non accetteremo mai, ma evidentemente erano linguaggi significativi per le culture di un tempo diverso dal nostro, per cui non puoi togliere alla parola di Dio la sua anima, che è un'anima che è in crescita, non puoi togliere l'aspetto della storicità, non puoi togliere, quindi la parola di Dio è qualcosa di vivo che si incarna nella storia, Dio si rivela progressivamente. Allora quello che volevo dire è che appunto Gesù sembra proprio dire che non è il fatto del peccato, e poi Gesù è l'esegeta del Padre, quindi questi testi che si trovano nell'Antico Testamento non vengono cancellati da Gesù, ma vengono portati a un compimento. Lui stesso dice che neppure un trattino della legge, neppure un trattino, uno iota verrà cancellato. Quindi lui, Gesù, porta a compimento anche quelle parole, Romeo, che tu mi hai portato dell'Antico Testamento, le porta a compimento. Quindi la comprensione di quelle parole oggi non le devi vedere guardando il passato, ma guardando Gesù. E Gesù sulla croce fa capire perfettamente che la sua vendetta è l'amore, che lui vince il peccato e tutte le conseguenze del peccato con l'amore. L'ultima parola di Dio sull'uomo e sul peccato è il perdono, è l'amore. E quindi noi che siamo figli di questo Dio che muore in croce, noi dobbiamo partire da questa ottica, da questa visione che ci aiuta a capire piano piano anche altre espressioni della Bibbia che, se le prendiamo solo letteralmente, ci possono creare problemi di comprensione. Grazie Romeo, ti ringrazio molto.
Buonasera, sono Buonasera. Maria da Cagliari. Facevo una mia considerazione, ecco, proprio mia personale. Cioè, noi nasciamo tutti quanti, poi veniamo battezzati, però praticamente secondo me nasciamo ciechi. Sì, poi per lo più si riceve il battesimo, ecco, però poi non c'è un'educazione alla fede, non, cioè la famiglia in questa epoca, diciamo, soprattutto di cristianizzazione, ecco, vedo che dopo i sacramenti, anche dopo la comunione, anche dopo la fede, non c'è un seguito da parte della famiglia che possa seguire questi figli, sì, ecco, educarli alla fede.
Sì,
per cui
sì,
nasciamo ciechi e buona parte della vita rimaniamo ciechi, ecco, senza questo.
Sì.
Non so, questo è il mio pensiero.
Sì, sì, ti ringrazio Maria, perché tu hai preso il tema da un'altra angolatura. Comunque il fatto di conoscere, di vedere, non è semplicemente un fatto fisico e d'altra parte anche dalla Bibbia desumiamo che l'uomo è stato creato con la capacità di vedere, di riconoscere Dio, capax Dei, quindi è capace di Dio, ma sappiamo anche che c'è stato il peccato che ha creato, che ha limitato di molto la possibilità di vedere, di credere in Dio, ma non l'ha distrutta completamente questa possibilità. Quindi c'è una ferita grandissima nell'uomo, ma una ferita che appunto il sacrificio di Gesù è venuto a guarire, a salvare, a liberarci da questa inclinazione al male. È molto importante questo. Ma allora volevo dirti anche questo, volevo proprio sottolineare questo aspetto. Credo che non si possa imputare solamente a una mancanza di formazione concettuale la cecità dell'uomo contemporaneo. Credo che la cecità abbia tante dimensioni, non solo quella concettuale o di conoscenza esteriore. Certamente quando si fa un cammino di crescita nella fede è importante avere continuamente un nutrimento intellettuale conoscitivo, è un aspetto importantissimo e va fatto bene, ma è anche vero, e noi ne facciamo esperienza, noi nella Chiesa, che alcune persone che non hanno avuto chissà quali maestri nella fede, però proprio per un'apertura del cuore sono più credenti di quelli che per esempio hanno avuto degli studi a disposizione dei migliori, dei più raffinati, le scuole più raffinate. L'atto di fede, quindi la fede, non si collega semplicemente alla conoscenza intellettuale, alla conoscenza, all'acquisizione della dottrina. La dottrina diventa veramente dottrina salutare quando è accompagnata dalla testimonianza da un mondo particolare che già è aderito a Dio. Oggi noi assistiamo appunto a una scristianizzazione ormai quasi totale, e quindi ci troviamo in un mondo nuovo dove la fede nasce in una forma probabilmente che ci sconcerta, perché non possiamo più portare le persone che vogliamo noi, quindi oggi bisogna ritornare forse ai primi secoli cristiani, dove innanzitutto il credente è un illuminato. E proprio perché è illuminato, come diceva la signora prima, Piera, mi sembra, la prima signora, l'illuminato contagia gli altri, quindi non possiamo immaginare di comunicare la fede raccontando solo le cose che ci sono state dette, ma la fede diventa qualcosa di più vivo e il Signore ci viene incontro, anche se siamo tanto deboli di fronte a questo mondo, non fa niente. Il cieco nato non poteva contare su nessuna forza, ma è stato Dio in lui che ha manifestato la fede, e quindi probabilmente proprio questo mondo che non vede, che è cieco, sembrerebbe cieco, potenzialmente può credere. E i primi a credere questo dovremmo essere noi che abbiamo ricevuto la fede, e non dovremmo condannare questo mondo, ma dovremmo guardarlo appunto con gli occhi del Signore che sulla croce dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e continua la sua opera di illuminazione dando la vita per tutti.
Buonasera padre, la ringrazio della sua catechesi, era bellissima e corrispondente esattamente alla storia mia, della personale. Mi è dato una nipotina con una grave malformazione al cuore,
sì.
E in questa circostanza la mia più cara amica ha fatto proprio come i farisei, e perché diciamo non solo me l'ha detto proprio faccia a faccia che questo era un castigo di Dio, ma ne ha anche parlato con altre persone al di fuori. Io poi ho rotto l'amicizia con questa persona. Ma la cosa peggiore è che questa persona non ha voluto riconoscere di aver sbagliato, convintissima di essere nel giusto, come diceva quel signore di prima, citando quel passo della Bibbia, della Genesi, là dove si parla del peccato che ricade sui figli.
Sì.
Poi convintissima dicendomi che quando ci troveremo un giorno davanti a Dio, lui saprà tutto quello, perché lei come farebbe ad andare a prendersi la comunione? Se non si sente a posto con la sua coscienza. Cioè mi ha detto proprio così, che lei si sente a posto con la sua coscienza e quindi si prende la comunione tranquillamente.
Sì. Va bene. Adesso magari non ci fermiamo sul fatto che lei non si è pentita, ma sul fatto che, ecco, ti ha fatto fare la domanda, no? Hai sentito una corrispondenza, perché hai vissuto in prima persona, appunto, hai ricevuto un dono, è una bambina che però ha una malformazione, come accade molto spesso, più di quando pensiamo, e spesso queste malformazioni o vengono cancellate o si fa tutto per annullarle, oppure quando non si possono annullare, questo mondo vorrebbe dire a questo punto è meglio magari o non avere questa creatura perché ha una malformazione, una disabilità, e spesso o si cancellano queste disabilità, e ci sono terapie che cancellano queste disabilità anche in modo radicale, oppure ma in ogni caso quello che ci interessa appunto è che alcuni considerano queste disabilità, restituiscono a Dio, dice come mai Dio tu hai fatto questo? Allora alcuni sono arrabbiati solo con Dio, altri invece teologicamente vanno a cercare i testi in cui si dice, pensando di fare un favore a Dio, in cui si dice che quella disabilità è frutto del peccato. Naturalmente questa lettura non la possiamo accettare, è stata già condannata dalla Chiesa, e piuttosto dobbiamo fare come ci hanno suggerito alcuni radioascoltatori, come Piero da Torino, e capire che Dio ci può illuminare molto di più con una disabilità che attraverso una situazione in cui non abbiamo nessun problema, perché certi problemi in realtà non devono essere risolti, ma sono loro che risolvono noi. E quando Dio ci, tra virgolette, ci permette che noi entriamo in certe situazioni, non lo fa per essere semplicemente duro verso di noi, oppure perché vuole darci una croce, come si dice a volte, ma Dio ci sta donando una capacità, una comprensione di noi stessi, della vita molto più alta, molto più alta. So che questo è difficile capirlo, è più facile magari trovare subito risposte preconfezionate nella Bibbia, ma la Bibbia non può essere usata come un dizionario di sinonimi, la Bibbia va servita, la Bibbia è viva, la Bibbia è Gesù, e quindi Gesù, guardando Gesù, lui è il primo che vive sulla sua pelle, appunto, vive tutto lo scandalo, tutte le conseguenze del peccato, ma appunto lui non le attribuisce al Padre, lui non le attribuisce a chissà quale condanna che deve scontare, ma lui le accoglie, le accetta con amore, quindi è l'amore che vince sulla croce. Allora quella disabilità diventa il luogo dove la potenza di Dio, l'amore di Dio viene ad amplificare, è una possibilità certo, non è automatico, amplificare la conoscenza che abbiamo di Dio. E allora diventa una benedizione, lo diciamo in punta di piedi, ma penso che chi è passato su questo punto mi comprende. Non diciamo agli altri così, con superficialità, dovete ringraziare Dio ogni volta che avete una croce. No, la croce è croce, ma la fede e la testimonianza di tanti santi che vivono in mezzo a noi, guardate, i santi sono molti di più di quelli che conosciamo, ci fanno capire che Dio ha anche questo linguaggio, che è un linguaggio paradossale, ma guardate, alziamo gli occhi verso la croce, sulla croce c'è già tutto, la croce è il luogo dove Dio ama massimamente, sia Gesù sia il Padre, e questo amore è la chiave del cristianesimo, e perciò Quando qualcuno vive questo amore, quando si vive un mistero come la nascita, per esempio, di un bambino disabile, veramente c'è da inchinarsi, da pregare molto, perché in quel momento Dio si espone tantissimo, Dio si espone e ci lascia la libertà di condannarlo, pensate. Dio ci ama talmente tanto che ci lascia la libertà di giudicarlo. Quando nasce un bambino con una malformazione, Dio diventa veramente a nudo, esce totalmente fuori da se stesso, così come l'innocente Gesù sulla croce è più puro, è completamente vulnerabile, e perciò tutti si allontanano scandalizzati, dicono: ma come mai tu che dici essere Dio, guarda come sei morto? E così quando arriva una persona con una disabilità, suscita dentro di noi la stessa reazione scandalosa, solo la fede invece ci aiuta ad accoglierla profondamente e capiamo allora che anche io sono disabile, tu sei disabile e che tutti abbiamo bisogno di venire illuminati nei sensi.
Buonasera, sono Maddalena di Varese.
Sì, Maddalena.
Senta padre, io volevo più che altro farvi sentire il suo parere, perché mi hanno sentenziato anche a me che fra qualche anno diventerò cieca. Io sento tanto Radio Maria, sento tante persone che sono cieche, ma le sento belle, allegre, belle. Io che non sono ancora, io sto già impazzendo, sono già andata in depressione e cerco anche di pregare, di sentire tanti rosari e di qua e di là che mi cercare di... O che il Signore, quando è il momento che capita, ti dà la forza. Perché io il pensiero, padre, io impazzisco perché non lo so come fanno queste persone a essere così sempre belle e allegre, perché le sento la sera, c'è altra gente cieca che telefona e le sento e dico: ma come fanno? Io che mi hanno sentenziato così, le giuro, guarda, oltre alla depressione mi viene voglia di fare cose che non dovrei fare. Mi dia un consiglio lei, com'è questa situazione? O che il Signore in quel momento lì ti dà la forza? Non lo so.
Sì, grazie Maddalena, perché questo tuo intervento viene a completare l'intervento degli altri ascoltatori. Tu hai sottolineato giustamente, ti ringraziamo Maddalena, l'aspetto doloroso della sofferenza di una disabilità, di una mancanza come la vista. E questo ha un significato molto grande, capite, teologico veramente, ma non si può dire che è una benedizione se si saltasse a pie pari, ma nessuno l'ha fatto, l'aspetto della sofferenza. Allora Maddalena, io penso che in questa maniera tu stai dando gloria al Signore, perché stai pregando e stai bussando il cuore del Signore dicendo appunto: io non capisco questo, io sento soprattutto ciò che mi è dovuto ma mi manca. Tutti sentono come qualcosa che gli è dovuta la vista, e se manca, e tu stai sottolineando questo aspetto che è un aspetto umano ed è verissimo, ma com'è possibile, tu mi dici, che si possa passare da questo stato d'animo che ho io a quello magari di una persona che benedice per la propria cecità? Maddalena, questo se ci fossero dei passaggi e per tutti uguali avremmo scritto dei libri. Probabilmente ognuno fa la sua storia con Dio e fa la sua storia, Dio fa la storia con te, ma credo che tu sia sulla strada veramente giusta e credo che arriverà il momento in cui tu sentirai che quello che per te adesso è un grande peso, e non sappiamo perché è un grande peso, piano piano il Signore ti dirà che sentirai che quel peso si alleggerirà e sentirai che quello che credi di perdere il Signore te lo dona in forme inedite, molto molto, diciamo, amplificate, ancora più amplificate di quello che stai vivendo oggi, e perciò il Signore credo che ti aiuterà a misurare il tuo vedere con gli stessi organi ma più spirituali, quegli organi che appunto ci sono sempre ma che spesso per distrazione noi non li utilizziamo, e così magari ci attacchiamo sempre delle cose che vediamo, ma mi viene da pensare anche quello che dice Paolo, no? Le cose visibili sono di un momento, quelle visibili sono invisibili sono eterne. Il Signore è un grande pedagogo e con questa fede che tu hai sicuramente avrai questa luce e lui ti porterà, credo, con sapienza, con progressione sempre di più, ti porterà a vedere che questa anche per te non è una maledizione, tutt'altro. Grazie Maddalena.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì. Salve padre, buonasera. Sono Ciro dalla provincia di Napoli. Buonasera.
Bene, sì.
Padre, un suo parere. Io e mia moglie da un anno che abbiamo intrapreso un cammino di fede.
Sì.
Una comunità che sta nel nostro paesino. Io a 40 anni mi sono avvicinato in maniera molto molto pratica e concreta al Signore, dopo una vicissitudine che mi ha toccato sul lavoro, un problema grosso sul lavoro che sto affrontando ancora ad oggi.
Sì.
Non sto qui in particolari perché
certo.
Molto mi dilungo, vado per vie brevi. Io mi chiedevo una cosa. Le tribolazioni, in particolare su in relazione a cose della vita a cui uno è molto legato, per esempio il lavoro, è fondamentale per un essere
certo.
umano, perché poi lì scattano le relazioni sociali, con la propria coniuge, eccetera, eccetera, anche per dei progetti, dei sogni, eccetera. Io dico, le tribolazioni, il Signore le permette anche per correggerci su delle strade, ma le tribolazioni, oltre ad essere viste come correzione, sono anche opera del nemico, nel senso che il nemico è onnisciente, il Signore è onnipotente ed onnisciente.
Sì, sì, sì.
Proprio dove tu sei più legato, dove sei più innamorato, il nemico opera e quindi sei messo alla prova, eccetera, eccetera. In tal senso vanno interpretate e questa era la mia domanda, perché poi le tribolazioni, il problema che sto affrontando sul lavoro, quindi la tribolazione maggiore l'ho avuto sul lavoro e questa tribolazione, ripeto, mi ha fatto avvicinare al Signore.
Sì, ho capito Ciro, ho capito, tu dici, fai una domanda molto intelligente, dici, ma le tribolazioni sono solamente qualcosa che sono situazioni che il Signore permette per farci crescere oppure sono opera del nemico? Allora, la distinzione va fatta perché se no non capiamo più nulla, però Ciro stai attento a non pensare che le cose sono così nette. In ogni caso il nemico non può fare completamente tutto quello che vuole contro di te, perché lui è creato, è un essere creato e quindi non è onnipotente come Dio. E quindi bisogna che restringiamo il campo d'azione, non fare del male un altro Dio. Certamente il potere del male può essere anche quello a volte, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, potrebbe anche causare una sofferenza fisica, potrebbe anche causarla, ma quando questo accade c'è una permissione di Dio tutta particolare, dove la sua grazia preveniente, santificante, in ogni caso non viene mai a mancare, mai a mancare. E perciò se si può accettare quello che tu hai detto, ma si deve accettare con una fede retta, pensando che insieme a quello che tu chiami tribolazione, Dio ti dà la grazia di viverla santamente. Dio ti dà sempre la grazia di trasformare quella tribolazione in qualcosa che poi ti diventa una benedizione. Perciò il Signore non permette che qualsiasi male possa veramente portarti alla mancanza di fede, che sarebbe il vero danno, la vera cecità. Allora ringraziamo il Signore anche per questa tua testimonianza e credo veramente che il Signore ti farà capire anche a te questo qui, che è davvero importante quando il Signore permette il male, dà sempre la luce e la grazia per vedere e leggere così come li vede lui. Grazie. Bene, mi dicono dalla regia che il tempo è terminato, io vi faccio gli auguri di un anno nuovo che ancora non vi ho fatto e vi benedico proprio all'inizio di quest'anno perché i nostri occhi appunto possono vedere con la luce di Gesù. Bene, alla prossima.
Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.